Leggiamo dal libro di Ruth e questa sera continuerò il messaggio dell'esposizione di questo libro che stiamo facendo in modo piuttosto lento, ma è anche, diciamo, abbastanza, come dire, non approfonditamente, ma certamente avremo la possibilità di ricevere correzione, aiuto, guida dalla vicenda di questa giovane donna moabita. Allora, la volta scorsa abbiamo letto dell'antefatto e in particolar modo di questa vicenda che portò la suocera di Ruth, in particolare Naomi, alla solitudine. Abbiamo visto come il marito aveva deciso di andare via dalla città di Betlemme per andare nelle pianure di Moab. Lì con Naomi e con i due figli si stabilirono, magari sperando di trovare una soluzione alla carestia che c'era nel paese, ma i più rosei disegni e le aspettative vennero terribilmente frustrati. Infatti morì prima Elimelech e poi Malon e poi Chilion, e così Ruth, Orpa e Naomi, tre donne vedove, rimangono da sole nelle pianure di Moab. Abbiamo parlato di questa terribile circostanza come la discesa negli inferi, perché in realtà ci sembra che la vita di queste donne, di queste persone, e poi in particolar modo di queste donne, sia andata sempre più rovinando verso una condizione di miseria, di solitudine, di sofferenza, di prova, di tristezza. Adesso continuiamo a considerare la vicenda di Naomi, di Orpa e di Ruth, e leggiamo dal versetto 6 fino al versetto 18 del capitolo 1. Allora Naomi si alzò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di sua madre, il Signore sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti, e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito. Le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce. E le dissero: no, torneremo con te al tuo popolo. E Naomi rispose: tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? Ho forse ancora dei figli nel mio grembo che possono diventare vostri mariti? Ritornate, figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per risposarmi. E anche se dicessi ne ho speranza, e anche se avessi stanotte un marito e partorissi dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie, io ho tristezza molto più di voi, perché la mano del Signore si è stesa contro di me. Allora esse piansero ad alta voce di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dei, torna indietro anche tu, come tua cognata. Ma Ruth rispose: non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io. E dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Leggendo questo passo, mi sono ricordato di una frase storica pronunciata da Benito Mussolini il 10 giugno del 1940. Qualche giorno fa mio suocero mi sentiva che nel mio studio sentivo il discorso della dichiarazione di guerra storico di Benito Mussolini. Si sarà domandato: ma che mio genero gli è dato di volta il cervello, ha cominciato a essere nostalgico? No, non lo ero affatto, non lo sono affatto. Ma mi ricordavo di questa famosa frase in cui il duce diceva: è giunta l'ora delle decisioni irrevocabili. È giunta l'ora delle decisioni irrevocabili. E poi parlò del fatto che la dichiarazione di guerra era stata consegnata nelle mani degli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. L'ora delle decisioni irrevocabili. Per l'Italia, disgraziatamente, quella fu davvero un'ora terribile, e ancora più drammatico fu il risultato pochi anni dopo. Però ho pensato che a volte davvero per molti di noi ci sono dei momenti in cui si devono prendere delle decisioni, l'ora delle decisioni irrevocabili. Magari possiamo aspettare, magari possiamo pensare, forse farò così, ci si comporterà in questo modo, vediamo cosa succede, ma arriva il momento in cui, volenti o nolenti, volere o volare, come si dice, bisogna prendere delle decisioni. Quest'ora venne per Naomi, quest'ora venne per Orpa, quest'ora venne per Ruth. E le decisioni che presero nel momento in cui accaddero i fatti che abbiamo appena letto furono davvero drammatiche, nel senso che diedero un nuovo corso alla loro esistenza. Mi domando cosa sarebbe accaduto se Mussolini non avesse dichiarato guerra e avesse scelto la posizione della neutralità, o magari di schierarsi non con Hitler. Ma la storia non si fa coi se e coi ma. Sicuramente le cose sarebbero andate completamente in modo diverso. Ma cosa sarebbe accaduto se Naomi, se Orpa e Ruth avessero preso delle decisioni diverse? La loro vita sarebbe stata assai diversa. Che cosa ne è stata della vita di Ruth? Che cosa ne è stata della vita di Orpa? Di Ruth sappiamo qualcosa, ma di Orpa? E da che cosa dipese il loro futuro? Dalle decisioni che presero in un momento davvero drammatico, in un momento fatale, l'ora delle decisioni irrevocabili. E vediamo che Naomi, al versetto 6, dice che si alzò perché aveva sentito dire che nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Questo momento della vita di Naomi è stato sicuramente il momento peggiore della sua vita. Se le aveste chiesto, Naomi, forse anni dopo magari, Naomi, quali sono stati i giorni più tristi della tua esistenza? Probabilmente avrebbe puntato proprio a questi giorni. I giorni più tristi della mia vita: quando è morto mio marito, quando sono morti i miei figli, quando mi sono trovata da sola nelle pianure di Moab, quando non sapevo che cosa fare. Era un momento tristissimo, e spesso i momenti migliori nella nostra vita, quelli di maggiore lucidità, sono quelli in cui ci si trova allo stremo, quando ci troviamo nel cosiddetto punto morto inferiore, quando tutto sembra crollarci addosso, quando siamo rimasti soli con noi stessi. Perché? Perché in questo terribile momento Naomi pone attenzione a notizie che magari nella prosperità non avrebbe ascoltato. Pensate se Naomi a Moab fosse stata ancora confortata dall'affetto di suo marito, dalla gioia dei figli, di nipotini, e se si fosse trovata nella prosperità economica. Se qualcuno le avesse detto: lo sai che a Betlemme, quando te ne sei andata tu, c'era la carestia, ma adesso Dio ha visitato il suo popolo, le cose sono cambiate, adesso c'è benessere, c'è prosperità, c'è ricchezza, c'è rinascita, c'è, come dire, crescita, il PIL, no? Sta aumentando, no? Lo spread si abbassa e così via, no? Per portarla in termini moderni. Se gliel'avessero data questa notizia mentre si trovava nel conforto della sua famiglia, tra nipotini e nel benessere, probabilmente Naomi non ci avrebbe fatto caso. Ma questa notizia della prosperità e del benessere le arriva quando tutto è crollato. E allora Naomi presta attenzione. Ed è nei momenti peggiori che poniamo attenzione a voci e a notizie che nella prosperità generalmente trascuriamo e non ascoltiamo. E nei momenti peggiori, nel dolore, nella solitudine, nello sconforto, che spesse volte delle persone cominciano a interessarsi davvero a ciò che il Signore fa. In modo più significativo, più attento, Yahweh ha visitato Israele. Fino a quel momento Naomi non si era tanto interessata a quello che aveva fatto il Signore. Adesso però le interessava. Adesso ascolta le notizie che riguardano il suo popolo, riguardano le notizie che riguardano ciò che ha fatto Yahweh, ciò che ha fatto il Signore. E nei momenti peggiori comprendiamo quanto valgono davvero gli uomini, quanto valgono gli altri per noi, quanto valiamo noi stessi per gli altri. Quanto valevano le nuore di Naomi per il suo conforto? Quando Naomi rimane da sola, muore suo marito, muoiono i suoi figli, lei è pronta a rinunciare anche alle sue nuore, perché non può trovare conforto. Sì, e le sue nuore erano la sua speranza, perché, sapete, soprattutto nell'antichità, ma anche oggi, la speranza è vedere una progenie. I miei figli si sono sposati, hanno delle mogli, mi daranno dei nipotini, io vedrò la posterità. Ma adesso le sue nuore non potevano darle nessun conforto. Poteva stare benissimo senza di loro. Quelle che erano state le sue speranze adesso non erano più così significative. Quando noi poniamo le nostre speranze negli uomini, nelle creature, arrivano dei momenti in cui comprendiamo quanto veramente poco valgano gli uomini e quanto, per quanto sono state per noi importanti e fonte di speranza, a un certo punto divengono privi di significato e ne percepiamo tutta la vanità. Andatevene pure. Non possiamo far nulla, non c'è speranza per noi. Siete state la mia speranza, ma adesso non potete far nulla. Tornatevene alle vostre case, non avete più nulla da darmi. Non posso aspettarmi niente da voi. Ma non solo. In questi momenti, che sembrano davvero momenti difficili e di grande sofferenza, spesso si imparano e si considerano delle lezioni fondamentali e importanti riguardo al nostro stesso valore per gli altri. Naomi dice, e io cosa posso fare per voi? Voi non potete fare nulla per me, io allo stesso modo non posso fare nulla per voi, ho forse ancora dei figli, non posso aiutarvi, vi vorrei aiutare, ma le mie mani sono vuote. Vorrei arricchirvi, ma non ho denaro. Vorrei confortarvi, ma non ho forza. Insomma, e spesso in momenti così drammatici, noi otteniamo una concezione sobria delle risorse umane. Capiamo in modo più chiaro, più profondo, più intimo, più realistico, quanto valgono gli uomini, quanto valiamo noi stessi, quanto poco possiamo fare per gli altri e quanto poco possiamo ottenere dagli altri e quanto è vano riporre la nostra fiducia nelle persone, negli uomini. Altro che utopia. Sapete, c'è una certa ideologia che ha come fondamento la rimozione di qualunque religione. In realtà è un'assurdità perché in teoria si allontana l'idea di Dio, ma in pratica non è così. È semplicemente l'idea e la concezione di Dio è sostituita, no? Anziché il Dio classico del cristianesimo o altri, al centro il Dio che deve risolvere tutto diventa qualcun altro o qualcos'altro, l'uomo, lo Stato, no? Lo Stato, la fonte di benessere, colui che provvede per te è lo Stato, che possiede tutto e che ti dona tutto, ti dona assistenza, ti dona lavoro, ti dona ricchezza, eccetera. Il fallimento delle ideologie che abbiamo visto in particolar modo nel crollare una dopo l'altra nel secolo scorso dimostrano che gli uomini che confidano negli uomini ripongono la loro fiducia in esseri vani, che l'uomo che è malvagio per natura, non è in grado di promuovere il bene del suo prossimo. E che necessariamente l'utopia di un mondo senza Dio, un mondo senza religione, un mondo governato semplicemente dalle buone intenzioni degli uomini, non si realizzerà mai. Perché l'egoismo e la superbia degli uomini emergerà sempre. Quindi l'utopia, l'ideale che la politica possa risolvere i problemi dell'umanità, sono illusioni adolescenziali e Naomi aveva superato questa fase adolescenziale della sua vita. Nei momenti peggiori, poi, vediamo che spesso diciamo cose che non sono vere e ci convinciamo a nostro riguardo e a riguardo di altri di cose false. Cosa dice Naomi in questo momento? Dice, la mano del Signore è contro di me. Era vero che la mano del Signore era contro di lei? Certo, esteriormente non possiamo dire che la mano del Signore la stesse benedicendo in questo momento. Ma è vero che la mano del Signore era contro di lei? Non è forse vero che il Signore invece per Naomi aveva dei pensieri di pace e non di male per darle un avvenire e una speranza? In quel momento, sì, tutto era contro di lei. Era sola, era avvilita. Aveva visto la vanità delle sue speranze negli altri esseri umani e pensava che Dio si fosse non si curasse più di lei, anzi che Dio si fosse rivoltato contro di lei. E parlava in modo non proprio, diceva delle cose che non erano vere, parlava distinto. E spesso nei momenti peggiori noi diciamo delle cose che sono false, e quindi impariamo a non giudicare troppo severamente chi parla nel dolore, e non prendiamo troppo sul serio e alla lettera chi, trovandosi nella sofferenza, parla e dice delle cose come quelle di Naomi. E noi stessi evitiamo di parlare troppo quando siamo nel dolore, come abbiamo imparato da Giobbe: spesse volte quando siamo nel dolore la nostra lingua pronuncia delle cose che non dovrebbe. Ma un'altra cosa impariamo da questa vicenda, che spesso nei momenti peggiori la vera natura delle persone si rivela, ed è proprio nei momenti peggiori che la grazia risplende in modo ancora più brillante. Orpa. Abbiamo visto le decisioni di Naomi: alziamoci, andiamo. Ma Orpa, anche lei deve prendere delle decisioni. All'inizio, spinta dall'emotività, sembra che sta prendendo la decisione giusta. E se non ci fossero state altre pressioni, magari Orpa avrebbe fatto un po' di strada in più insieme a Naomi verso Betlemme, ma non sarebbe mai arrivata a Betlemme. Come pieghevole, che aveva lasciato la città della distruzione, allettato dalle parole di Cristiano che parlavano così, descrivevano così, in modo così bello la città celeste, alla prima difficoltà volta le spalle e se ne va. Anche Orpa, se Naomi non avesse insistito, probabilmente avrebbe fatto ancora un po' di strada insieme a lei, ma non avrebbe resistito a lungo. Orpa deve prendere una decisione, e prende la decisione di tornarsene al suo paese, a sua madre, alla sua terra, ai suoi dèi. Tornare indietro. Come decise Orpa? Orpa guardò l'immediato, guardò quello che le apparve più logico, più conveniente. Vi ricordate il proverbio siciliano? Culassa a vecchia panova, sape chi lo culassa e non sape chi lo trova. Traduciamo per i non siciliani: chi lascia ciò che conosce, ciò che sa, ciò che ha sperimentato nel passato, chi abbandona quello di cui ha una certa sicurezza, per qualcosa di nuovo, di sconosciuto, sa cosa sta lasciando, ma cosa troverà? Cosa mi riserva il futuro? E allora in questi momenti si tende a tornare a quello che si conosce, che ci dà, magari saranno le cipolle e i cocomeri dell'Egitto, ma sempre meglio di questo futuro di cui non abbiamo consapevolezza, di cui non sappiamo cosa ci riserva, che sta davanti a noi. Questo deserto, cosa ci sarà oltre il deserto? Almeno lì mangiavamo, dicevano gli israeliti, almeno lì avevamo delle tombe per essere seppelliti. Qui che fine faremo? E Orpa guarda all'immediato, quello che le sembra più logico, che le sembra più conveniente, si lascia guidare dalle circostanze e non dal principio. La sua scelta fu quella della sapienza umana. Certo, non è che avesse degli obblighi morali nei confronti della suocera, ma dovendo scegliere tra due incertezze, preferì ciò che le era familiare e tornò lì da dove era venuta. Orpa decise in modo carnale. Ruth, invece, fece la scelta della fede. Ruth guardò oltre le circostanze. Ciò che fa la differenza non è tanto il suo attaccamento ad una persona. Certo era attaccata alla suocera, amava sua suocera, ma la differenza, la ragione per cui Ruth non tornò a Moab, noi lo abbiamo osservata nel testo, fu perché Ruth guardò a Dio. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Tu mi dici di tornarmene nella mia terra, a mia madre, a mio padre, ai miei dèi? No. Io ormai ho cominciato a conoscere qualcosa di Yahweh e proprio in base a quello che ho conosciuto di Yahweh, del tuo Dio, io non voglio più tornare ai miei dèi, alla mia terra, alla mia famiglia. E vediamo in Ruth il modo in cui opera l'elezione divina. Ruth, come dicevo la volta scorsa, è una delle tre donne che noi leggiamo, delle quali noi leggiamo che entrò a far parte della genealogia del Redentore. Ruth è una delle progenitrici del nostro Signore Gesù Cristo. Quale onore, no? Tamar, Rab e Ruth, le tre donne che vengono menzionate nella genealogia che ci riporta Matteo. Ruth era stata scelta da Dio perché fosse, desse qualcuno dei suoi geni al nostro Redentore. Ed è così che opera l'elezione divina. Non sappiamo molto, ma vediamo il modo in cui opera l'elezione. Per poca o molta luce che questa donna avesse avuto, la seguì e quella luce la portò su un cammino sicuro e su un cammino migliore. E questo è il modo in cui Dio benedice coloro che Lui sceglie per essere Suoi. Spesse volte queste persone non sono migliori o più intelligenti di altre, ma vediamo che per quanta poca luce possano avere, sono persone che non resistono alla luce, ma che seguono quel po' di luce, quella piccola scintilla, e quella piccola luce sul loro sentiero cresce fino a quando diventerà giorno pieno. È così che accadde con Ruth. Quanto conosceva Ruth di Yahweh? Cosa sapeva del Dio di sua suocera? Del Dio del popolo di sua suocera? Pochissimo, eppure quel poco che aveva, quel poco di conoscenza che ebbe, fu sufficiente per portarla a prendere una decisione saggia, una decisione di fede, che la portò su un cammino sicuro, un cammino migliore. Quando giunge l'ora delle decisioni, non tiriamoci indietro e prendiamole, ma prima ascoltiamo Dio, prima ascoltiamo la parola di Dio, prima preghiamo devotamente, prima ascoltiamo il consiglio di persone sagge, prima disponiamo il nostro cuore all'ubbidienza. Arriva il momento in cui delle decisioni devono essere prese e prendiamole però in risposta all'ascolto della voce di Dio. Naomi ci insegna questo. La seconda cosa, dobbiamo prendere delle decisioni importanti, bene, non poggiamoci mai non poggiamoci mai su altri uomini. Non facciamo di delle creature la nostra speranza. Non poggiamoci mai su altri uomini, ma poggiamoci esclusivamente su Dio. Perché? Perché gli uomini, anche i migliori, vengono privati delle loro forze, vengono meno e noi ci ritroviamo miseri e deboli. Noi non possiamo molto, gli altri non possono molto. Se le vostre speranze sono riposte su di me, poveri voi sarete avviliti. Se le mie speranze sono riposte su di voi, povero me, rimango avvilito. Le nostre speranze sono riposte su Dio, che chiama degli uomini, che usa degli uomini, che sostiene degli uomini. Voi siete stati e sarete il mio sostegno, perché Dio vi sostiene. Io sono stato e sarò, per la grazia di Dio, il vostro sostegno, se Dio mi sostiene. Ma la nostra fiducia e la nostra speranza deve essere riposta esclusivamente nell'Iddio di Israele. Guai a noi se riponiamo la nostra fiducia negli uomini, e attenti a non pronunciare giudizi affrettati e parole temerarie quando ci troviamo in certe circostanze che non desidereremmo, proprio come fece Naomi. Piuttosto impariamo a prendere la decisione della fede e non la decisione della sapienza umana. Le parole di Ruth sono proverbiali. Le parole di Ruth spesse volte vengono pronunciate anche nei voti matrimoniali. Io, dove andrai tu, andrò anch'io. Dove sarai tu, sarò anch'io. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, dove morirai tu, morirò anch'io, e lì sarò sepolto, lì sarò sepolta. Mi tratti il Signore con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. In realtà, qui è una specie di matrimonio per la vita, e le nostre decisioni devono essere sostenute dalla grazia di Dio, ma devono avere la medesima risoluzione. Seguiremo il Signore, faremo la Sua volontà, andremo là dove la Sua parola e la Sua mano sono stese in favore del Suo popolo. L'ora delle decisioni irrevocabili. Prima o poi questi momenti arriveranno. Per alcuni di noi ce ne sono state varie occasioni in cui le abbiamo dovute prendere, ma non pensate che non ce ne saranno altre. Che Dio ci aiuti a prendere sempre le decisioni in osservanza alla Sua parola e soprattutto sostenuti e sorretti e sospinti da uno spirito di fede. Chiniamo il capo, fratelli, e preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo e ti vogliamo chiedere che ci aiuti a riconoscere che per noi cristiani non ci sono momenti buoni e momenti cattivi. Ci sono soltanto momenti in cui soffriamo e momenti in cui gioiamo, ma che ogni istante della nostra vita è da te ordinato per il nostro bene, per la nostra salvezza, per il bene anche di altre persone insieme a noi. Ti preghiamo che ci aiuti a riporre la nostra fiducia esclusivamente in te e di non ingannarci mai, aspettandoci da esseri umani ciò che soltanto Dio ci può dare. Concedici la grazia, o Signore, di prendere delle decisioni che non sono dettate dal sentimento, dalla circostanza o dall'interesse, ma esclusivamente dal principio, e da un principio che è animato dalla verità e dalla fede in Dio. Concedici, o Signore, di essere leali e onesti e di essere capaci di guardare lontano, come Ruth. Liberaci, o Signore, dall'essere miseri e come Orpa, e dal cadere nell'oblio. Concedici, o Signore, di fare in modo che la nostra vita possa essere legata a coloro che si legano a Te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo, il nostro Redentore. Amen.